Il radiogiornale.
Incendio di Cran Montana, la porta di servizio al pian terreno era chiusa, lo ha confermato il proprietario. È stato lui inoltre a comprare i pannelli fonoassorbenti andati a fuoco sul soffitto del seminterrato. In Ticino breve una riforma delle rette delle case anziani, la preannuncia il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, conterrà sgravi per i proprietari di immobili. Fine settimana di proteste in Iran, i manifestanti nelle strade del paese da 2 settimane, mentre le forze dell'ordine intensificano la repressione. Sport, hockey contro il Rapperswil, arriva per la prima volta in stagione il terzo successo consecutivo dell'Ambripiotta. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. In apertura ancora il dramma di Cran Montana. Stando ai colleghi romani di RTS, il proprietario del Constellation avrebbe confermato agli inquirenti che la porta di servizio del pian terreno era chiusa a chiave e avrebbe ammesso di aver cambiato lui stesso i pannelli fonoassorbenti, quelli che hanno preso fuoco la notte di Capodanno. Maggiori dettagli con Paola Latorre.
La porta di servizio al pian terreno del Constellation di Cran Montana era chiusa a chiave. È quanto ha ammesso di fronte agli inquirenti vallesani il proprietario del locale, Jacques Moretti. Queste le informazioni raccolte dall'unità investigativa dei colleghi di RTS. Moretti si sarebbe accorto di questo fatto la notte del dramma. Arrivato sul posto dopo l'incendio, racconta, avrebbe lui stesso sbloccato la porta dall'esterno e aprendola si è trovato davanti diversi corpi senza vita ammucchiati davanti all'uscita. Moretti sostiene di non sapere perché la porta fosse chiusa a chiave. Dice la verità? Questo dovrà stabilirlo l'inchiesta, che ora è in mano a 4 procuratori. Si tratta di un elemento determinante perché potrebbe cambiare i capi di imputazione degli indagati. Oggi Jacques e Jessica Moretti sono perseguiti per omicidio colposo, incendio e lesioni corporali colposi. Ma se si scoprisse che i Moretti sapevano che la porta era chiusa a chiave e coscienti del pericolo se lo sono assunto comunque, l'accusa potrebbe essere quella di omicidio con dolo eventuale e potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere. Jacques Moretti ha inoltre dichiarato di aver sostituito lui stesso i pannelli fonoassorbenti in gomma piuma dopo averli acquistati in un negozio di bricolage. Come sappiamo, gli impiegati del locale erano ben coscienti della pericolosità dei pannelli. Durante i festeggiamenti del Capodanno 2019-2020, un cameriere aveva infatti messo in guardia i clienti. Anche questo elemento potrebbe indurre la procura ad accusare i Moretti di omicidio con dolo eventuale.
In Ticino il Dipartimento della Sanità proporrà a breve al governo di rivedere il calcolo delle rette per le persone che entrano nelle case anziani. In particolare si vorrebbe snellire la procedura e togliere dall'equazione la sostanza immobiliare. In altre parole, le case di proprietà non andranno più a incidere sull'aumento del costo mensile. Una riforma che sembra incontrare l'appoggio di chi le case le gestisce, ma anche di chi difende gli interessi degli anziani. Il servizio è di Luca Berti.
Meno complessità e meno documenti da recuperare, questo è l'effetto pratico della riforma prevista dal Dipartimento Sanità e Socialità. Una soluzione che risponde ad una annosa preoccupazione. Paolo Nodari è direttore di Prosenectute.
La preoccupazione arrivava dal fatto che le persone con una sostanza immobiliare non gravata o gravata poco da ipoteca pagavano una retta della casa anziani che era molto elevata.
Tanto elevata da superare anche il reddito percepito e allora per pagare la retta si deve erodere i risparmi. Da qui la necessità spesso di vendere, magari anche in fretta, la casa.
Vendere una casa è molto complicato, richiede tempo e a volte spingeva le persone a dover vendere un'abitazione magari sotto costo. Per alcune persone la retta diminuirebbe, per altre aumenterebbe. L'obiettivo quindi probabilmente è quello di migliorare l'equità, non abbassare le rette per tutti.
Quale sarà invece l'effetto sulle case anziani, i cui costi non cambieranno e saranno comunque coperti, oltre che da cantone, comuni e casse malati, anche dalle rette? Paolo Pezzoli è direttore degli istituti sociali di Lugano.
I proprietari di abitazioni in Ticino non sono tantissimi, quindi avrà valenza per tutte quelle persone che devono pagare una retta che va al di là della retta minima, che è 84 franchi. Quindi i calcoli del cantone vanno a indicare che non ci sarà un grosso aggravio sulle finanze cantonali o comunali. Le case per anziani non avranno nessun tipo di aggravio, anzi avranno un alleggerimento per quello che è il lavoro di carattere amministrativo, che oggi come oggi è abbastanza elevato.
Il nuovo regolamento dovrebbe essere discusso in Consiglio di Stato nelle prossime settimane, potrebbe essere retroattivo al 1 gennaio e dovrebbe comunque prevedere un periodo di transizione.
In Iran si acuisce la crisi che da ormai 2 settimane infiamma la nazione. Le proteste si sono estese a tutte le principali città del paese e mettono sempre più sotto pressione il regime degli Ayatollah, che da venerdì ha bloccato internet su tutto il territorio. I pochi video che arrivano e qualche testimonianza parlano di repressione brutale. Ci dice di più Vera Pellandini.
Poche, sporadiche e anche contrastanti informazioni filtrano dai confini della Repubblica Islamica. Ed è proprio quel che vuole il regime, che da ieri ha oscurato internet in tutto il paese. Qualcuno però è riuscito ad inviare dei video verificati che attestano grosse manifestazioni antigovernative a Teheran. A morte il regime, si sente gridare. Malgrado i segnali di una repressione crescente, le proteste si sono diffuse in tutte le principali città. La BBC ha anche accolto testimonianze di medici e ONG che parlano di ospedali sommersi dai pazienti, molti per feriti da arma da fuoco. In 2 settimane almeno 51 manifestanti, tra cui 7 bambini e 21 membri del personale di sicurezza, sono stati uccisi, secondo l'agenzia di stampa Human Rights Activist News Agency. L'organizzazione ha inoltre riferito che sono state arrestate più di 2.300 persone. Altre ONG confermano cifre simili, mentre la polizia iraniana continua a sostenere che non ci sono vittime, ma danni ingenti. Oggi il regime, per voce del procuratore generale del paese, ha dichiarato che tutti i manifestanti saranno accusati di essere nemici di Dio, un reato punibile con la pena di morte. Un ulteriore inasprimento dopo le dichiarazioni pubbliche degli scorsi giorni della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei. L'Iran non si sottrarrà dall'affrontare elementi distruttivi, ha dichiarato la guida, accusando gli Stati Uniti di ingerenza. Altro segnale a preoccupare gli osservatori è la mobilitazione dei Pasdaran, le guardie della rivoluzione, che sono già state schierate in diverse province. Sul fronte opposto, il figlio esiliato dell'ultimo Shah Reza Pahlavi ha definito le proteste di venerdì magnifiche e ha esortato gli iraniani a continuare, affermando di essere pronto a ritornare nel paese.
E per capire meglio la situazione iraniana abbiamo chiesto aiuto a Nicola Pedde, direttore dell'Institute of Global Studies di Roma, direttore della rivista Geopolitics of the Middle East, ha insegnato relazioni internazionali all'Università di Roma La Sapienza ed è grande esperto di Iran. Gli abbiamo chiesto quali esiti potrebbe avere questa rivolta.
Siamo, a mio avviso, ancora in una fase fortemente dinamica, dove quindi tutti gli scenari restano aperti. Sostanzialmente ci sono 4 ipotesi di scenario, secondo me, che possono essere formulate, cioè quelle di una forte azione repressiva che alla fine riesca ancora una volta a contenere le spinte della popolazione, reprimendo soprattutto le componenti giovanili, quindi far rientrare queste manifestazioni in tempo breve. Una seconda ipotesi è quella della capacità della protesta di individuare una leadership e trasformare in un vero meccanismo rivoluzionario, e poi ci sono altre 2 ipotesi. Una è quella di un intervento esterno che possa però generare a quel punto una reazione spropositata da parte delle autorità e trasformare il paese in un vero e proprio campo di battaglia, e un'ultima ipotesi che è quella sostanzialmente di un mutamento di regime all'interno però delle forze di regime stesso, quindi con una presa del potere da parte delle forze di seconda generazione, dei Pasdaran in modo particolare, una rimozione della prima generazione, quindi dell'apparato clericale, di tutti i simboli e i valori rivoluzionari, e sostanzialmente una trasformazione del paese all'interno di una dinamica di amministrazione di stampo militare.
Il Pentagono ha rivendicato attacchi su larga scala contro obiettivi dello Stato Islamico in tutta Siria. Gli attacchi, condotti in collaborazione con le forze alleate, fanno parte della rappresaglia ordinata dal presidente statunitense Trump dopo che un mese fa un attentato dell'ISIS uccise 2 soldati e un interprete americani. Siamo alla pagina sportiva curata da David Conti.
Ben ritrovati. L'Ambipiotta per la prima volta in stagione ha ottenuto il 3° successo consecutivo, ancora dopo il 60°, questa volta all'overtime grazie al gol risolutore di Zverger. Bianco-blu 2 volte in ritardo nel risultato e 2 volte capaci di recuperare le reti, oltre a quella dell'austriaco, portano le firme di Joly e di Di Domenico, doppietta. Le altre partite: l'Arnaud Davos 3-1, Bienne Berna 1-2, Zugo Zurigo 2-3 all'overtime, lo Losanna Friburgo 0-4, Kloten Ginevra 1-3. In classifica Davos 84 punti, Friburgo 74, Servette 70, Losanna 68, Lugano è quinto con 66. Nei bassi fondi Berna 51, Bienne 49, Kloten 46, Ambepiotta 45, Ajoie 29. Il difensore Zaccheo Dotti.
L'abbiamo portata a casa nel terzo quando loro hanno spinto tanto, ci siamo comunque sacrificati e dove non siamo arrivati noi giocatori di movimento è arrivato Vitri a salvare la partita, quindi sì, penso che la chiave della partita è stato lì.
Oggi si giocano il derby Zurigo-Kloten in Swiss League. Bellinzona-Snicks, La Chaux-de-Fonds sconfitte dal Berna 2-0. Le HCAP Girls saranno di nuovo in pista a Zugo ad inizio pomeriggio. Nello scialpino Marco Odermatt ha vinto per la quinta volta consecutiva il gigante di Adelboden, conquistando il 51esimo successo in Coppa del Mondo. Oggi spazio allo slalom, prima manche alle 10.30. A Zauchensee a mezzogiorno si disputa il Super G femminile. Nel calcio di Serie A la Roma ha battuto 2-0 Sassuolo, Atalanta-Torino 2-0. In Coppa d'Africa le semifinali saranno Nigeria-Marocco e Senegal-Egitto. Eliminate Algeria e Costa d'Avorio. Infine la pallacanestro, fortuna alterne per le ticinesi. La Spinelli Massagno ha superato di misura 93-92 il Nyon. I Lugano Tigers hanno perso 117-75 in casa dell'Olympic Friburgo.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 11 gennaio. Al sud soleggiato con forte favogno in attenuazione dal pomeriggio e con temperature comprese tra meno 1 e più 10 gradi. Al nord nuvoloso e qualche nevicata al mattino, schiarite pomeridiane e temperature tra meno 7 e più 2 gradi. Forte pericolo valanghe di grado 4 su 5 inoltre in gran parte del Vallese, nelle Alpi centrali Urane e dell'Oberland Bernese, come pure più a est a Glarona, nel distretto sangallese di Sarganserland e nella Prettigovia grigionese. L'Istituto per lo studio della neve di Davos raccomanda agli sciatori di non allontanarsi dalle piste. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte, l'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 e lo ricordo è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Matteo Valenti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.